Buonasera carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti coloro che sono dall'altra parte, quindi bentornati insieme a noi. Il Salmo 34, e questo è il Salmo che leggeremo questa sera, è un canto di lode per la liberazione. Questo Salmo ha una spiegazione che è parte del testo stesso. Salmo di Davide, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Molti critici hanno cercato di screditare l'ispirazione della scrittura, e questo passaggio potrebbe dare adito a questo. Se guardiamo ad esempio in 1 Samuele, capitolo 21, e leggiamo il resoconto che vi è riportato, noteremo che il re di Gat viene chiamato Achis, e nel Salmo 34 viene invece chiamato Abimelech. Il problema è che questi critici guardano solo dove vogliono e come vogliono. Infatti, dovrebbero sapere che il nome Abimelech è solamente un titolo generico di regalità, così come lo era Faraone in Egitto. Mentre studiamo questo salmo, proviamo a immaginarlo nell'ottica dell'esperienza vissuta da Davide. Rileggiamo quindi per intero il primo versetto. Di Davide, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Quando sei in difficoltà, ti senti scoraggiato e sconfitto? Ebbene, Davide si sentiva così. Continuava a scappare in una fuga che sembrava non finire mai. Si era scoraggiato e pensava, un giorno di questi sarò ucciso. Eppure dice, benedirò il Signore in ogni tempo. È facile lodare il Signore in una giornata di sole quando va tutto bene, ma non è più così facile quando ci troviamo in difficoltà. Eppure Davide poteva dire con tutto il suo cuore, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. L'atteggiamento di Davide era una buona testimonianza per il Signore verso tutti coloro che vivevano con lui. Che bell'esempio e che incoraggiamento è questo atteggiamento per chi ha posto la sua fede in Gesù, verso coloro che ancora non hanno questa fiducia. È così anche nella tua vita? Il versetto successivo è un invito. Esso ci dice, «Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme». La parola di Dio e il nome di Dio sono entrambi importanti, nonché complementari, in quanto portare la parola di Dio alla conoscenza di tutti recherà gloria al nome del Signore. I primi tre versetti che abbiamo considerato sono un'aperta lode a Dio. Ora, nei versetti seguenti, ci viene data la ragione di queste lodi. Conosciamola dettagliatamente leggendo i versetti dal 4 al 6 dal Salmo 34. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Che meravigliosa testimonianza di una conversione fatta a Cristo. Come era grato Davide per la liberazione avuta da Dio. Ed anch'io ringrazio Dio per il modo in cui mi ha guidato a conoscere la salvezza mediante la fede in Gesù. Hai avuto anche tu, amica, amico, questa esperienza che è davvero meravigliosa? Se vuoi che questa possa essere anche la tua esperienza, non devi fare altro che invocare il nome del Signore, perché la Bibbia dice proprio così. In Romani 10, al versetto 13, leggiamo queste parole. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Al versetto 7, il Salmo 34 ci rivela una verità, leggiamola. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo del Signore è menzionato solo tre volte nei Salmi. È menzionato in questo Salmo 34, al versetto 7, appunto, e nel Salmo 35, versetto 5 e 6, e questo è tutto. Non entrerò in dettagli a questo riguardo, ma molti pensano che l'angelo del Signore sia il Cristo, prima della sua incarnazione, o comunque una manifestazione di Dio. Non troviamo mai l'angelo del Signore nel Nuovo Testamento, perché il Signore non è più rappresentato in forma di un angelo, ma attraverso la sua incarnazione come uomo. In questo versetto il salmista ci dice che l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo del Signore non sono, per così dire, degli angeli comuni, ma una manifestazione particolare. In Ebrei 13, versetto 5, il Signore Gesù dice La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». In Matteo 28, al versetto 20, il Signore afferma prima di salire al cielo: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Ora Davide, nei versetti 8 e 9, estende un invito a tutti coloro che desiderano avere un aiuto simile. Ecco cosa ci dice: «Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che Gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che Lo temono». Beato o felice è l'uomo che confida nel Signore. Non c'è nulla di simile nel mondo. Davide era stato inseguito da Saul per lungo tempo, si era dovuto nascondere nelle caverne più remote e anguste, aveva vissuto all'aperto, ma aveva anche visto ciò che dice nel versetto 10. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Davide aveva visto dei piccoli leoni piangere e lamentarsi per avere qualcosa da mangiare, ma aveva anche visto che coloro che ricercavano il Signore non mancavano mai di nulla. Se una leonessa può prendersi cura dei suoi cuccioli, Dio può prendersi cura certamente di noi, sue creature particolari, speciali. Davide aveva imparato per esperienza la cura e la protezione di Dio. Egli sapeva che era reale. Nei versetti che seguono leggiamo della cura che Dio ha per noi nel darci dei preziosi consigli. Ascoltiamoli. «Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido». Questi consigli sono qualcosa che bisogna non solo imparare, ma anche praticare per piacere a Dio. Vogliamo brevemente considerarli? Per prima cosa, trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Ecco la prima cosa da imparare: saper trattenere la propria lingua dal parlare male degli altri. È stato giustamente detto che la lingua uccide più della spada, e quante persone sono rimaste uccise o ferite da questo piccolo membro del nostro corpo con calunnie e pettegolezzi. Segue poi il secondo consiglio: allontanati dal male e fai il bene. Ciò riguarda l'impegno che deve avere ogni cristiano per aiutare chi è nel bisogno e allontanarsi da coloro che invece cercano di approfittarsi di chi è nella necessità o che comunque ha un cattivo comportamento. Arriviamo al terzo consiglio che dice: cerca la pace e adoperati per essa. Questo riguarda l'impegno di tutti i giorni, cioè essere di coloro che si adoperano per la pace e che la cercano, intercedendo sempre presso Dio, al trono della grazia. Egli infatti ascolta sempre le preghiere e risponde. A volte, per certe preghiere, può non essere la risposta che ci aspettiamo, ma sarà comunque per il nostro bene, perché è Lui che decide ciò che è sì e ciò che è no. Nel prossimo versetto, il 16, ci viene detto che come il suo sguardo e le sue orecchie seguono coloro che gli ubbidiscono, così sono attente per castigare coloro che agiscono malvagiamente. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male per cancellare dalla terra il loro ricordo. Dobbiamo ricordare che qui non si sta parlando del tempo della grazia, ma del tempo in cui gli interventi diretti di Dio per castigare il suo popolo erano molto frequenti. Ora, non sempre Dio interviene con un castigo diretto, ma nella sua pazienza aspetta a giudicare, anche perché la giustizia di Dio è stata soddisfatta nel momento in cui Gesù moriva per i peccatori. Ora, tutto ciò che dobbiamo fare è confessare di essere dei peccatori e mettere la nostra fiducia in Cristo come nostro Salvatore. E Lui ci perdonerà, come scritto in Atti 16, al versetto 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Leggiamo ora i due versetti 17 e 18 del Salmo 34. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Se una persona si vuole umiliare e andare al Signore come un peccatore e confidare in Lui, il Signore sarà accanto a lui. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. Siamo così arrivati agli ultimi versetti del Salmo 34. Leggeremo dal 19 al 22. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Nessuno è escluso dai problemi nella vita. Chiunque egli sia ne avrà sempre. Ma quando siamo figli di Dio per la fede in Cristo, ci possiamo aspettare la sua liberazione. Che Dio meraviglioso, com'è buono! Il Salmo 35, che ora andremo a considerare, ha come tema una supplica per essere liberati dai nemici. Questo è un salmo che Davide scrisse nei giorni in cui era perseguitato da Saul. Il libro di 1 Samuele, capitolo 24, probabilmente contiene la base storica di questo salmo. Questa è la richiesta di Davide a un Dio giusto perché giudichi i suoi nemici e coloro che perseguitano il suo popolo. Paolo, l'apostolo, dà ai credenti questa ammonizione in Romani 12, versetto 19. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Noi non dobbiamo vendicarci, dobbiamo lasciare le cose a Dio. È compito suo intervenire quando vuole. Infatti se ne occuperà meglio di come potremmo fare noi. Quando Davide scrisse questo salmo era in difficoltà. Stava scappando da Saul, eppure quando ebbe l'opportunità di ucciderlo, si rifiutò di farlo. Saul sapeva che Davide gli aveva risparmiato la vita. E in 1 Samuele, capitolo 24, Saul gli dice anche di sapere che Dio aveva dato il regno a Davide ed ammette che Davide era più giusto di lui. Eppure, nonostante tutto questo, egli continuò a trattare Davide come un nemico, invece di ospitarlo a casa sua in pace. Dopo questa ampia introduzione nel Salmo 35, iniziamo la nostra lettura con i primi versetti dall'1 al 5. Di Davide. Oh Signore, contendi contro i miei avversari, combatti contro quelli che mi combattono. Prendi il piccolo scudo e il grande scudo e vieni in mio aiuto. Tira fuori la lancia e chiudi la via ai miei persecutori. Dimmi, sono io la tua salvezza. Siano confusi e svergognati quelli che cercano di togliermi la vita. Si ritirano e siano umiliati quelli che meditano la mia rovina. Siano come pula al vento e l'angelo del Signore li scacci. Davide voleva lasciare tutto nelle mani del Signore. E qui viene nominato di nuovo l'angelo del Signore. Egli è non solo il liberatore, ma anche l'esecutore del giudizio. Sia la loro via tenebrosa e sdrucciolevole, e l'angelo del Signore li insegua. Poiché senza motivo mi hanno teso di nascosto la loro rete, senza motivo hanno scavato una fossa per togliermi la vita. Sventura li colga all'improvviso, e siano presi nella rete che si hanno nascosta. Cadano nella trappola preparata per me. Un giorno Dio giudicherà chi fa il male. Lo farà con giustizia e in santità. Compirà la vendetta. Oggi facciamo bene a portare a Lui i nostri conti in sospeso, perché solamente Lui metterà le cose a posto. Questo è un salmo che è stato di grande conforto per l'anima dell'uomo perseguitato e che è desideroso di giustizia. Ma sarà utile ricordare che la giustizia più importante di cui l'uomo ha bisogno oggi è quella che si può trovare mediante la fede in Cristo Gesù. È la giustizia che ci permette di avvicinarci a Dio, riconciliati con Lui. Ascoltiamo ancora Davide, cosa dice dal versetto 9 al 15 del Salmo 35. Allora l'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò della sua salvezza. Tutte le mie ossa diranno: «O Signore, chi è simile a Te che liberi il povero da chi è più forte di lui, il povero e il bisognoso da chi vuole derubarlo?» Si alzano contro di me perfidi testimoni, mi interrogano su cose delle quali non so nulla, mi rendono male per bene. Desolata è l'anima mia. Eppure io, quando erano malati, vestivo il cilicio, affliggevo l'anima mia con il digiuno e pregavo con il capo chino sul petto. Camminavo triste come per la perdita di un amico, d'un fratello, andavo chino e oscuro in volto, come uno che pianga sua madre. Ma quando io vacillo, essi si rallegrano, si raduna contro di me gente abietta che io non conosco, mi lacerano senza posa. In questo periodo della sua vita, Davide era un uomo molto povero. Mentre era in esilio, andarono a lui persone che erano in debito, persone che erano nei guai, persone scontente della vita, e trovarono presso di lui un sicuro rifugio. Questi erano i suoi compagni e condividevano la sua vita e la sua povertà, ma avevano una certezza. Sapete quale? Dio era con loro. Davide continua la sua preghiera dicendo al versetto 16 del Salmo 35: «Quei profani, come buffoni da mensa, digrignano i denti contro di me». Le persone qui descritte si prendevano gioco di Davide perché, essendo scappato da Saul, lo ritenevano ormai vinto. Troviamo queste persone anche tra di noi oggi, ad esempio nell'ambiente di lavoro, nella scuola, negli amici, nella famiglia. Il Salmo 35 prosegue fino alla fine con una progressiva supplica del re Davide presso Dio affinché questi numerosi nemici non abbiano il sopravvento su di lui. Leggiamo quindi come Davide ricercava questo intervento d'aiuto. «O Signore, fino a quando starai a guardare? Allontana l'anima mia dalla loro malvagità, l'unica mia da quelle belve. Io ti celebrerò nella grande assemblea, ti loderò in mezzo a un popolo numeroso. Non si rallegrino di me quelli che a torto mi sono nemici, né strizzino l'occhio quelli che m'odiano senza motivo. Poiché non parlano di pace, anzi meditano inganni contro la gente pacifica del paese. Aprono larga la bocca contro di me e dicono: «Ah, abbiamo visto con i nostri occhi». Anche tu hai visto, Signore, non tacere. Oh, Signore, non allontanarti da me. Risvegliati, destati per farmi giustizia, oh mio Dio, mio Signore, per difendere la mia causa. Giudica secondo la tua giustizia, oh Signore, Dio mio, fa che essi non si rallegrino di me, che non dicano in cuor loro: «Ah, ecco il nostro desiderio», che non dicano: «Lo abbiamo divorato». Siano tutti insieme svergognati e confusi, quelli che si rallegrano dei miei mali, siano ricoperti di vergogna e disonore, quelli che si innalzano superbi contro di me. Cantino e si rallegrino, quelli che si compiacciono della mia giustizia, e possano sempre dire: «Glorificato sia il Signore che vuole la pace del suo servo». La mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre. È bello sapere che, se anche i giusti patiscono il ridicolo e l'afflizione, e anche se il nemico gioisce delle loro sofferenze, alla fine c'è sempre la liberazione. Infatti Davide, concludendo questo salmo, ha un'espressione di lode quando dice: «Glorificato sia il Signore che vuole la pace del suo servo. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre». Nel regno di Dio tutti i giusti, coloro che hanno la giustizia per i meriti di Cristo, avranno la possibilità di aprire la loro bocca per lodare il Signore per la sua opera. Bene, io mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, il nostro primo appuntamento della settimana, e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.